Le 17:07 parliamo di un nome che sentiremo spesso prossimamente, è quello di Tidjane Thiam. È il nuovo amministratore delegato del Credit Suisse sostituirà a partire da luglio Brady Dogan che ha abbandonato. Tidjane Thiam dunque è un uomo con un brillante passato, di una carriera che è stata costruita con grande impegno, studi in matematica e fisica, è stata alla testa di grandi multinazionali, è stato membro anche del governo in Costa d'Avorio, è partito da Costa d'Avorio dopo il colpo di Stato del 99 per tornare a Parigi, è il primo manager di colore alla testa di una delle 100 compagnie con la più alta capitalizzazione in borsa a Londra. Figlio di una famiglia influente, ivoriana, da parte di padre e da parte di madre, un curriculum di grandi famiglie potenti per quello che riguarda la storia del paese, e da parte di padre un giornalista senegalese che è emigrato in Costa d'Avorio nel 1947 e che lottò per l'indipendenza e divenne membro del governo. È stato anche decorato con la Legione d'Onore, la più alta onorificenza francese. Nel 1982 è stato il primo ivoriano ammesso al Politecnico di Parigi. È un allievo eccellente e gli venne offerta anche una borsa di studio per dei master. Insomma, una carriera brillante, figura fra i 100 leader globali di domani nella lista del forum di Davos. Eppure ancora si fa fatica a credere a questa notizia. Ci sono ancora dei pregiudizi che resistono. Sembra che questi personaggi debbano giustificarsi più di altri quando accedono a queste cariche. Noi ne parliamo con Raffaele Masto, africanista, tra l'altro blogger con un sito Buongiorno Africa. E buongiorno a lei, Raffaele Masto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, che cosa dice di questa nomina? Che cosa rappresenta?
Beh, innanzitutto è una forte valenza simbolica. Come giustamente si diceva da studio, un nero africano, sebbene abbia una storia completamente fuori dal suo paese, anche di studi, ma comunque un nero africano significa molto per ciò che è oggi l'Africa, per esempio, e significa anche molto per chi lo deve in qualche modo accettare al vertice di un'impresa così importante come il Credit Suisse. Come giustamente si diceva da studio, appunto, bisogna che questi personaggi, seppure di gran valore, debbano, sembra ancora, dimostrare qualcosa, dimostrare di meritare quel posto. Lo dico perché questa notizia negli ambienti finanziari ha destato veramente scalpore. Era in attesa la sua nomina, e quando è avvenuta, appunto, tutti i manager, gli addetti del settore hanno reagito con una certa sorpresa.
Si pensa ancora all'Africa come a un paese legato alla povertà, alle malattie, ma non è più così. Ci sono delle altre realtà, no? Da anni il continente cresce più del 5% all'anno, c'è una classe media con 300 milioni di abitanti che emerge da questo sviluppo e da qui un'elite. Però queste eccellenze africane fanno fatica ancora, no? A uscire. In fondo dovrebbe succedere con l'Africa quello che è capitato con la Cina e con l'India. Dobbiamo
Sì,
aver pazienza.
certamente. Domani dobbiamo aver pazienza e dobbiamo anche pensare che forse l'Africa ha bisogno che accada ancora qualcosa. Come giustamente facevi notare, una crescita media del 5%, quindi significa che in alcuni paesi più virtuosi ci si avvicina ad una crescita a due cifre, un flusso di denaro incredibile, enorme per questi paesi, che appunto stimola l'economia, ma molto spesso non produce un sistema economico simile a quello che potrebbe poi sviluppare manager di valore autoctoni che possano essere inseriti nel mercato anche fuori dall'Africa. Non lo produce perché l'Africa non ha scuole, ha poche università, in molti casi la situazione politica è ancora poco stabile e soprattutto c'è c'è anche un aspetto che è quello con il quale abbiamo cominciato a parlare di questo tema, c'è anche una sorta di discriminazione a priori di fronte a dei manager di valore che emergono dall'Africa. L'Africa ha settori economici di grandissima crescita e che andrebbero anche studiati dai nostri economisti, perché è una sorta di economia quasi parallela che produce e tocca veramente centinaia di milioni di persone. Pensiamo all'industria cinematografica della Nigeria, pensiamo all'industria della musica in Africa. Pensiamo alla nascente industria di trasformazione delle materie prime minerarie.
E anche alle competenze locali, perché l'Africa è un continente, si parla sempre dell'Africa come se fosse una nazione, in realtà è un continente con delle differenze molto profonde tra una popolazione e l'altra. Tra l'altro lei diceva, forse c'è scarsa attenzione anche da parte dei media allo sviluppo africano, e nel linguaggio dei media, mi sembra, potrei sbagliarmi, ma mi sembra che a Brady Dugan, l'amministratore delegato attuale, non si sia chiesto come mai sapeva il tedesco e se potrà inserirsi in un ambiente come il nostro. In fondo un americano potrebbe essere un alieno tale quale a un africano in un contesto svizzero.
Certo, è proprio quella discriminazione di cui dicevo, che ha un peso e un prezzo economico molte volte sull'Africa e anche sui paesi, diciamo così, riceventi. Come dicevo appunto, l'Africa ha manager e di grandissima capacità e anche studiosi e anche letterati, scrittori.
Pensiamo, certo, appunto, gli scrittori specialmente.
Ecco, torno proprio da poco da un viaggio in Nigeria, dove ho conosciuto un ingegnere che ha costruito la prima auto ad emissioni zero. Ed è un'auto raffazzonata con pezzi di svariate marche però certificata ad emissioni zero. Ecco, questo è un ingegnere africano al quale si stanno interessando molti addetti al settore, anche europei e occidentali, ma è qualcosa che arriva dall'Africa e di innovazioni e di idee e di creatività come questa l'Africa è veramente piena.
Grazie dunque Raffaele Masto per averci dato un'altra prospettiva davanti a questa notizia che abbiamo voluto approfondire. Buon lavoro e a risentirci.
A voi buon lavoro.